ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Martedì 25 maggio, benvenuti a Earth Intruders Rassegna Stampa. E benvenuti amici ascoltatori a questa nuova puntata della vostra rassegna stampa preferita qui sulle frequenze virtuali di Radio Bue, www.radiobue.it. E con noi Marta Galiazzo.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e a te Alessandro.
Ah, troppo buona, come stai Marta?
Bene, grazie, e tu come stai?
Ti senti carica?
Carichissima.
Stai per esplodere?
Sto per esplodere.
E allora boom! Prime pagine dei quotidiani di oggi. Corriere della Sera, il governo ora sacrifici duri. Sì, perché quelli che abbiamo passato non erano sufficienti. Riduzione degli stipendi dei politici per i cassaintegrati. Napolitano chiede equità. Il PDL dopo le proteste apre sulle intercettazioni. Dai magistrati ai direttori dei giornali cresce la mobilitazione. Lo sguardo americano invece è un articolo di spalla di Sergio Romano che commenta sostanzialmente i partiti della casta e della casa. Vai con
il giornale. Ecco la verità sull'evasione. Mancano all'appello 120 miliardi. La manovra, tagli per enti locali e sanità, meno soldi ai partiti, rispunta il condono. A centropagina, il tumore Veronica, Berlusconi si confessa. Scuola, il via d'ottobre divide genitori e politici.
La Stampa, Letta, ci aspettano duri sacrifici. Il capo dello Stato dice equi e condivisi. Oggi il Consiglio dei Ministri, niente pagamenti in contanti sopra i 5.000 euro. Poi ancora dalla prima pagina della Stampa, intercettazioni, il governo frena sulla nuova legge, il ministro Alfano si torni al testo della Camera. E ancora scuola a ottobre e scontro, sì del ministro, contrario alla Lega, decidono le regioni, genitori in rivolta. Dopo le lacrime di Khan, liberato Panahi.
La Repubblica, manovra, annuncio shock di Letta, sacrifici duri o a rischio Grecia. Oggi il Consiglio dei Ministri approva le misure antideficit da 24 miliardi. Napolitano, servono equità e condivisione. E ancora, la Lega contro la Gelmini, niente scuola ad ottobre. La sigaretta è sempre più rosa. Allarme dell'OMS, il fumo dilaga tra le donne, il 31 maggio giornata senza tabacco.
E poi dalla prima pagina dell'Unità, in trincea, notte di battaglia, intercettazioni, maggioranza nel caos. Torniamo al testo della Camera, dice Alfano. Il PD risponde, via il DDL, non ci fidiamo. Pronta la mobilitazione, il documento comune firmato dai giornalisti. La Gabanelli dice, il prossimo passo sarà l'olio di ricino. Una manovra durissima, lo dice anche il governo, dopo aver minimizzato e sperperato, ecco che Letta annuncia la stagione dei sacrifici per evitare il crollo greco.
Il Sole 24 Ore. Controlli incrociati sui redditi. Letta, sacrifici duri, speriamo temporanei. Napolitano, ora serve equità. La manovra, accertamenti automatici se le spese superano del 20% il dichiarato. Tracciabilità dei pagamenti oltre 5.000 euro. Obama con Seoul contro Pyongyang. Il diritto di conoscere e il dovere di informare.
E quindi le prime pagine di oggi ci riportano questa notizia terribile, ovvero il manovrone. Voi sapete tutti che abbiamo un ministro dell'economia che si chiama Giulio Tremonti, che aveva annunciato quello che diceva che la crisi non c'è, però comunque per evitare il tracollo greco, ecco che, così dicono tracollo greco per farla breve, tanto per essere sintetici, ecco che arriva un manovrone davvero divertente da spisciarsi dalle risate. Oltre si parla di condoni disponibili fino al 31 dicembre per quelli che vengono chiamati gli immobili fantasma. E poi sostanzialmente questo manovrone studiato fino a ieri sera, fino alla tarda serata di ieri, lo prendiamo da Il Giornale, pagina 4, quando il ministro dell'economia Giulio Tremonti ha incontrato i governatori delle regioni per comunicare la cura da cavallo che verrà loro somministrata. 10 miliardi di tagli in 3 anni. ammontano a 2 miliardi e 682 milioni i tagli al Fondo Sanitario Nazionale in 3 anni, quindi un bel risparmino di 12 miliardi di euro. Di cosa si parla? Quali sono questi tagli? Cosa verrà a incidere anche nella nostra vita? L'articolo a pagina 4 del Il Giornale, firmato da Giambattista Bozzo, dice: non solo tagli caratterizzano la manovra. Per le imprese che investono al sud, ovviamente dopo il via libera al decreto, potrebbe essere eliminata l'IRAP, con le regioni incaricate di istituire un proprio tributo sostitutivo. E restano gli stanziamenti per le missioni militari all'estero, cosa di cui tutti noi beneficiamo. Come tutte le manovre che si rispettino, anche questa è aperta a modifiche all'ultimo minuto, fino all'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri convocato per stasera. In mattinata il Premier Silvio Berlusconi e i ministri economici vedranno imprenditori e sindacati. Anche l'entità della correzione dei conti pubblici per il biennio 2011-2012 resta incerta. Si va dai 24 miliardi di euro di cui parla il sottosegretario alla presidenza fino a 27 miliardi. Mettiamo una base un po' più allegra per annunciare questa serie di tagli. Queste sono le informazioni, ecco, provvisorie, perché poi ci deve essere l'ok definitivo questa sera dal Consiglio dei Ministri. E quindi le misure principali le prendiamo sempre da pagina 4 del Giornale, che ce le riassume così. Pensioni. Una sola finestra d'uscita dal lavoro sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità. Chi nel 2011 maturerà i requisiti per la pensione di vecchiaia riceverà la pensione 6 mesi più tardi.
Enti, tagli e razionalizzazioni. Spariscono ICE, ISAE e ISFOL, oltre ad alcuni enti minori. Gli enti previdenziali più piccoli vengono accompagnati in INPS, INAIL e INDAP.
Nota che l'ISFOL è l'istituto di ricerca. Sanità. Ancora in bilico il ticket da 7,5 euro per le visite specialistiche, previsti tagli agli stipendi dei dirigenti medici e la realizzazione di centri di acquisto di beni e servizi per la sanità. Il fondo sanitario viene tagliato di 418 milioni nel 2011 e di 1,132 miliardi nel 2012.
Per quanto riguarda invece gli enti locali e le regioni, dovranno realizzare tagli per 2 miliardi nel 2011 e per ben 3,8 miliardi sia nel 2012 che nel 2013. In tutto si sfiorano i 10 miliardi di euro.
Vuole rimborsi elettorali dimezzato a 0,50 euro il contributo ai partiti per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per le elezioni alla Camera. I politici con incarichi nella pubblica amministrazione avranno solo un rimborso spese e un gettone da 30 euro. Poveretti.
Ministeri. Per statali dirigenti, stipendi congelati fino al 2013.
Lotta all'evasione. Si abbassa la soglia oltre la quale non sono consentiti pagamenti in contanti dagli attuali 12.500 euro a una somma variabile tra i 5.000 e i 7.500. Via al nuovo redditometro. E sembra di lanciare il gioco di fine puntata. Via il redditometro. Ai comuni va il 33% delle riscossioni. Sarà introdotto lo scontrino elettronico. Chip.
IRAP zero al sud. Possibilità di riduzione o azzeramento dell'IRAP per le aziende che investono nel sud dopo l'ok della manovra.
Sanatoria edilizia con l'emersione delle case fantasma. Viene consentita la regolarizzazione per variazioni e ampliamenti non denunciati al fisco. Gli interessati dovranno mettersi in regola entro il 31 dicembre prossimo.
Ecco una manovra che ci piace un po' meno, che riguarda i pedaggi sui raccordi. Sarà possibile infatti porre un pedaggio sui tratti stradali che connettono con le autostrade, come se non pagassimo già abbastanza di autostrada.
Stipendi dei politici, anche loro fanno enormi sacrifici. Taglio del 10% sugli stipendi di ministri e parlamentari per la parte eccedente agli 80.000 euro l'anno.
Invalidità e accompagnamento. Ci saranno 100.000 nuovi controlli per trovare i falsi invalidi.
E per ottenere l'indennità di accompagnamento è previsto un nuovo tetto. Pensatevi che si passa da una percentuale di invalidità del 74% minima a almeno l'80%. Tagli e taglietti è un po' il live motive di questa puntata. Infatti parliamo ovviamente dei tagli anche e soprattutto a noi, ovvero tagliano anche i microfoni, le radio indipendenti a rischio. Pagina 40 e 41 dell'Unità è l'articolo di Stefano Miliani e parla di questi tagli, di contributi che non erano nemmeno tanti, ma necessari in un momento davvero, davvero difficile. Fabio Carrera, l'associazione Airanti Corallo, che raggruppa radio e TV locali, riassume quelle che non sono più fosche previsioni, ma crude realtà. Le provvidenze, e già il nome dice tutto, il nome quasi religioso già spiega come vengono considerati questi benefici, di cui anche la carta stampata beneficia, negli anni hanno permesso di costruire un sistema di informazione pluralista e incrementare l'occupazione. Gli strumenti di sostegno alle radio e TV locali hanno consentito di arrivare a un contratto giornalistico specifico nel nostro settore. Prima del 2000 non c'era nulla, ora invece tutela 2000 giornalisti. Come molte TV locali, le radio hanno conquistato la fiducia del loro pubblico facendo servizi giornalistici sul territorio, consumando scarpe e microfoni. Caresa stima che le stazioni in onda siano circa 950. Quanti sono questi rimborsi? Per l'elettricità il rimborso del 2009 era del 40% delle spese, per il telefono del 50% e per l'agenzia di stampa del 60%. Quei rimborsi a fine annata arrivavano a circa 25.000 euro. Teniamo conto che come radio comunitaria, siamo 25-30 in Italia, dobbiamo autoprodurre l'80% del palinsesto. E facciamo progetti con cassa integrati, malati psichici, precari, non portano pubblicità, ma ci crediamo molto. E ancora, sempre da pagina 41 dell'Unità, Audi Radio calcola che il network abbia 500.000 ascoltatori al giorno, ma includendo le stazioni anche più piccole. E il direttore dice che se ne potrebbero stimare anche 100.000 in più. Su un fatturato di 3,5-4 milioni di euro l'anno perderemo 150.000 euro. Poco? Se finora siamo con l'acqua alla gola, l'acqua arriverà al naso. E dice, molti dei servizi che vengono fatti, cioè hanno dei costi per quanto bassi, il giornalista non può pagarsi da solo la benzina, le scarpe, i microfoni e tutto il resto, sennò poi cosa fa? Se le mette in radio e se le ascolta da solo? E allora se la fa e se la magna. Tanto per dare un'idea, per la diretta per la manifestazione di Emergency a Roma, il network avrà speso 2.000 euro, che non sono poi tanti. Con giornalisti pagati 1.200 euro al mese e già in cassa integrazione a rotazione, la vita si fa dura.
Abbiamo poi scelto un interessante articolo del Corriere della Sera, pagina 27, dove la Commissione Europea ci invita a lavarci di meno per salvare l'ambiente. L'articolo infatti si intitola "Docce più brevi per salvare l'ambiente".
Io lo faccio già,
I paesi europei fanno i conti con scarsità d'acqua e siccità. A oggi si stima che almeno l'11% dei cittadini europei e il 17% del territorio dell'UE abbiano conosciuto guai legati alla scarsità d'acqua. La Commissione europea raccomanda di introdurre per i dispositivi domestici che utilizzano acqua i requisiti obbligatori di efficienza previsti dalla direttiva Eco Design. Questo permetterebbe di ridurre i consumi del 19%, quindi è una cosa molto buona. Poi Bruxelles ci invita a modificare la durata delle nostre docce e fondamentalmente, come accennavo prima, a lavarci di meno, perché in Italia si pensi che il consumo pro capite di acqua è di 200-250 litri d'acqua al giorno per persona, che è una cifra veramente alta. Quindi docce più brevi e meno frequenti, nonostante il caldo.
Eh sì, dovremmo stare tutti a puzzare, ad asciugarci, non lo so, come si fa? Poi pensatevi, 240 litri al giorno, ma cioè, averli sembrano tanti, però è vero che quando lasciamo, ce l'abbiamo i denti, lasciamo il rubinetto acceso, cioè alla fine sono soldi, sono sprechi, un bene come l'acqua di cui si parla molto proprio in questa fase di privatizzazione, settorializzazione, non si capisce bene come finirà l'acqua e finché ce n'è chi quanto la pagheranno, quanto la pagheremo, perché insomma l'acqua è proprio un bene che fa tutto. Che hanno tutti. Forse l'unico vero modo per risparmiare è utilizzare l'acqua davvero pubblica, cioè la pioggia, e farsi un bel bagno quando fa caldo nel piovego. E via ancora con i tagli. Potremmo tagliare anche questa edizione e farla più breve, visto che tagliamo tutti, tagliamo i fondi, già che noi siamo pagati tantissimo. In realtà non siamo pagati, lo sapete perfettamente, ma lo facciamo sempre con massimo spirito e come se ci pagassero milioni, perché ci paga l'esperienza. Meglio tuttavia stare qui che fare la fine dei ricercatori. Immaginatevi pagina 14 e 15 dell'Unità: enti di ricerca, prime vittime della manovra ISFOL occupato. Vi ricordate quando prima citavamo tra i tanti tagli tagliamo anche un po' l'ISFOL? Ecco, perché il giornale non ha messo cos'è questo ISFOL? Si parla dei 630 lavoratori dell'ISFOL, Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale, che da ieri occupano la sede. La protesta contro la soppressione dell'istituto prevista dalla manovra. Nel mirino anche ISAE e IAS. L'anno scorso, per concorrere a finanziare il mancato incasso dell'ICI, ne prosciugarono il fondo istituzionale. La ricerca sacrificata per denaro. Poco, tra l'altro, visto che la maggior parte dei finanziamenti per questo genere di attività arrivano da Bruxelles, dove la sensibilità per il lavoro intellettuale è più viva. L'ISFOL rischia di essere tra le prime vittime della manovra, insieme ad altri enti statali di ricerca, quale lo IAS, che si occupa di affari sociali, e l'ISAE, che invece si occupa di analisi economiche. I dipendenti da ieri stanno occupando la sede di Roma, sono 630 persone, 270 delle quali con contratti a tempo determinato che verrebbero lasciate a casa. A noi interessa il commento di Claudia Tagliavia, ricercatrice, che ci spiega un po' qual è la situazione. Noi facciamo analisi, studio e proposte nei campi delle politiche sociali, del lavoro e della formazione professionale. Forniamo anche assistenza tecnica a soggetti istituzionali come agli enti locali. Tutto questo ha senso ed è utile se il governo intende mettere in campo politiche attive del lavoro. Se non le vuole mettere in campo, ovviamente non serve a niente. Tagliavia lavora all'ISFOL dal 2001, ma solo nel 2009 è stata stabilizzata, insieme a 300 colleghi precari anche da 15 anni, a seguito di lunghe battaglie sindacali. Oh, che volete che vi dica? Meglio stare qua in radio? Sono mal pagato, ma almeno c'è l'aria condizionata. E soprattutto quando si fanno delle ricerche, che è la parte più importante, quando scopriamo delle cose importanti, soprattutto noi fumatori, che ci chiediamo sempre quanto rischiamo per la nostra salute? Beh, sappiate che noi fumatori rischiamo meno di noi fumatrici.
Infatti, in questo articolo della Repubblica che abbiamo scelto per voi a pagina 28 e 29, si sostiene che le fumatrici donne siano aumentate e stiano aumentando. Questo articolo di Maria Paola Salmi mette in evidenza come delle 50 miliardi di sigarette fumate ogni anno in Italia, quasi la metà sia consumata da donne. Rispetto al 2008, la percentuale di fumatrici è passata dal 17,8% al 19,7%. Quindi è 2 punti percentuali significativi considerando l'argomento. È allarme soprattutto nei paesi emergenti, dove cresce il numero delle giovani fumatrici. Proprio per questo motivo l'OMS, per la giornata mondiale senza tabacco di lunedì 31 maggio 2010, che è lunedì prossimo se non sbaglio, punta a una vera e propria campagna tutta al femminile. Pier Giorgio Zuccaro, che è il direttore dell'Osservatorio sul fumo, alcol e droghe dell'Istituto Superiore della Sanità, sostiene che in molti paesi le multinazionali del tabacco agganciano con strategie di marketing le donne che, grazie all'emancipazione e al miglioramento economico, hanno iniziato a fumare, esattamente come facevano 50 anni fa gli uomini. Diciamo che per smettere di fumare il trattamento migliore sembra quello che è stato definito il trattamento integrato, cioè prevede un supporto sia psicologico e di farmaci, abbinato all'agopuntura e a massaggi rilassanti. Se servisse, se tutti riuscissimo a smettere di fumare, sarebbe da adottare. Cosa dici tu, Alessandro?
Beh, direi che da buon fumatore, quale purtroppo sono, e anche con sentimento di pentimento, direi che ci piacerebbe smettere di fumare, ma c'è delle volte che ti ripensi quella dannata sigaretta che ti faceva sempre compagnia, quella bionda sempre disponibile che si appoggia così dolcemente sulle tue labbra e lentamente inietta il suo veleno tra le tue vene. Ah beh, c'è niente di meglio nella sigaretta. Tra l'altro parlo di sigaretta, mica di roba più pesante. Però è vero che per la continuità e per il danno che ci fa, forse non è da considerare così droga leggera. Forse anche lei fa suo danno e soprattutto inquina.
Allora, adesso un po' di numeri riguardanti...
Aspetta, ti lancio la sigla con i numeri, Aspetta. Ah, okay. Numeri! Ti do anche la sigla di Quark. Okay. Tu intanto vai.
Un po' di numeri riguardanti i fumatori. Sono in Italia 11,1 milioni e il 21,7% del totale. 5,9 milioni i fumatori uomini, mentre 5,2 milioni i fumatori donne. Il numero di sigarette fumate è di 1,3 per le persone che superano i 25 anni, 11% tra i 15 e i 24 anni, e i fumatori più accaniti sono le persone dai 25 ai 24 anni, che sono il 26,6% della popolazione. L'ultimo dato interessante è che l'85,3% dei ragazzi comincia a fumare prima di 18 anni e il 60,1% inizia perché è influenzato dagli amici.
Però... mi è piaciuta lo stacchetto di qua?
È stato molto bello.
Te stavi mettendo a ridere?
Sì, lo ammetto.
E non è finita qui. Invece proseguiamo finiamo con questo lungo taglio di notizie sui tagli, che partono dalla manovrona alle ricerche che non ci faranno più, all'inquinamento e allo spreco, perché anche fumà inquina e i mozziconi. C'è una notizia di ieri, non mi ricordo dove, però volevo darla, su un'associazione contro i mozziconi che protestava e voleva citare una causa milionaria alle industrie del tabacco, proprio perché questi mozziconi sporcano, insozzano soprattutto nelle nostre spiagge ora che è estate. Invece vediamo, a proposito di prodotti, acquisti e vendite, parliamo di boicottaggio. Sapete che c'è quest'arma che i consumatori hanno, cioè se un prodotto non ti piace puoi sempre non comprarlo, e fatto in tanti può anche cambiare le cose, può cambiarle, come è accaduto con la Chicco, come è accaduto con la Nestlé, come è accaduto con l'IKEA. Ci sono molti casi di multinazionali che sono dovute piegare anche solo di poco, però c'è un'attenzione ai consumatori che loro per prime proclamano, devono ovviamente tenerne conto. Questa volta il boicottaggio viene dal Made in Israel, che viene dai coloni. Coop e Conad tolgono dagli scaffali prodotti che non indicano la provenienza. L'iniziativa dopo lo stop in Francia e Gran Bretagna, proteste sul web, non compriamo da quelle catene. Allora è pagina Corriere della Sera, pagina 40, credo, perché come al solito non ho scritto la pagina. L'articolo è del corrispondente del Francesco Battistini da Israele. I prodotti made in Israel che non indicano la loro vera provenienza verranno tolti dagli scaffali delle due catene Coop e Conad. Qual è il problema? Perché uno dice, ecco, viene da Israele, i soliti comunisti che non vogliono la roba di Israele, perché... No, loro dicono, questo è il loro punto di vista. Gli insediamenti della Cisgiordania sono di territori occupati e, come dice una direttiva dell'ONU, se proviene da un territorio occupato devi scrivere proviene da un territorio di guerra. E invece non lo vogliono scrivere gli israeliani. E dicono quindi la Coop, come hanno già fatto in altri paesi esteri, dice no, noi non vogliamo questi prodotti. La tracciabilità, dice la Coop in una nota ufficiale, la tracciabilità non permette al consumatore di esercitare un diritto d'acquisto o non acquisto consapevole, mancando una reale distinzione fra i prodotti made in Israele e quelli eventualmente provenienti dai territori occupati. La Coop sei tu e quella roba non la vedrai più. C'è scritto così in questo articolo. La sospensione in realtà riguarda quantità minime di merci e per di più in bassa stagione, gli agrumi Jaffa e la frutta Jordan Plains, con qualche vino della Valle del Golan. E lascia uno spiraglio aperto invece alla Agrexco, la società d'export controllata dal governo israeliano. Dice sempre un atto ufficiale, loro indicano sulla bolla quali sono i prodotti degli insediamenti. Il problema è che non lo mettono sulle etichette e questa non è la trasparenza che esigiamo per i nostri clienti. Ogni giorno, spiegano, riceviamo inviti a non vendere Coca-Cola o Nestlé, dice Maurizio Zucchi, direttore di Coop, ma non ci mischiamo di politica e continueremo a vendere gli altri prodotti israeliani. Facciamo solo notare che esiste un pronunciamento dell'ONU e che a quello ci atteniamo. Chi compra i prodotti di colonie illegali deve saperlo. Il tamtam web ovviamente è cominciato e sai che Facebook serve proprio a questo. E quindi via con il boicottiamo Conad e Coop, sono i due gruppi di Facebook già subito nati già pieni di contatti. Ma già che ci sono, qualcun altro ha detto lanciamo i nostri boicottaggi via web. Ad esempio va forte io non compro più Lamborghini. Io vorrei mettermi tra questo gruppo. Io non compro più parmigiano. Tiè. Boicottiamo Barilla, perché Boretta, vabbè, forse perché non gli piace Mina. E poi dice qualcun altro, è come se l'America boicottasse i prodotti italiani perché non ama Berlusconi. Il governo israeliano tace per ora, ma cominciò anche così per gli svedesi. E alla fine se ne sono accorti lì all'IKEA.
Abbiamo poi scelto l'inchiesta del giornale di ieri 24 maggio e questa inchiesta è curata da Ida Magli e riguarda l'aumento delle conversioni alla fede musulmana all'interno delle carceri italiane ed europee. I detenuti di fede islamica in Italia sono 9.838 su un totale di 24.910, cioè sono il 14,55% dell'intera popolazione carceraria. 80 invece i detenuti rinchiusi per reati connessi al terrorismo. Possiamo dire che sostanzialmente per molti detenuti immigrati la fede diviene una vera e propria ancora di salvezza, però è facile che essa diventi anche indottrinamento e che porti quindi al recupero delle forme più radicali dell'identità musulmana. Infatti è stato organizzato un sistema di recupero del Corano nei confronti dei prigionieri, anche quelli più lontani dalla fede. Così le carceri per alcuni aspetti si trasformano in luoghi di reclutamento invece di preparare gli immigrati all'integrazione sociale come dovrebbe essere. Una nota singolare è il fatto che all'interno delle carceri italiane si rispettino moltissimo le usanze islamiche come quella del vito islamico che proibisce la carne di maiale e si presti particolare attenzione al periodo del Ramadan. Un dato secondo me singolare riguarda la Francia, i detenuti a fede islamica sono 9.500 e rappresentano in media il 50% della popolazione carceraria. In Inghilterra invece i detenuti a fede islamica sono circa 8.000 e sono triplicati negli ultimi 10 anni.
E via con la notizia balenga, che in realtà è una notizia seria, ma a noi ci ha un po' divertito perché si è caratterizzata. Si parla di, non saprei nemmeno come chiamarli, agricoltori progressisti contro comunisti fascisti e... No, è un casino. Ve la leggo che facciamo prima. Fatto Quotidiano, pagina 11, per un pugno di semi e guerra sul mais modificato. Nasce tutto ovviamente dal filmato su YouTube ed è buffo e inquietante allo stesso tempo, lo definisce Daniele Martini, l'autore dell'articolo. Si vedono due signori sorridenti di mezza età, dall'aria distinta, cappellino e maglietta bianchi, uno con un sacco e l'altro con una mazzetta di giornali. Dietro, per non far riconoscere la campagna, avevano messo addirittura un telo bianco. Pensate, come sai in quei filmati dove appare Bin Laden. A proposito di prigionieri palestinesi che si ci stanno, scusate, i prigionieri musulmani che adesso ci stanno ascoltando e all'uscita dal carcere ci attenderanno con una mazza, altro che mazzette di giornali. I due fanno 6 buchetti su una prova di terra lavorata e ci infilano le dita. Sempre la voce fuori campo spiega che hanno piantato 6 semi OGM geneticamente modificati e dice anche che lo sviluppo di quei chicchi deposti in una località in provincia di Pordenone, la provincia più misteriosa di tutta l'Italia, in un luogo tenuto gelosamente segreto. Ecco, qui la Marta mi chiede perché è misteriosa, perché tu sai che è in Friuli Venezia Giulia.
Ah beh, sì.
Esattamente dove sta però? Sopra, sotto, sul mare oppure vicino alla Carnia di là? Visto che è misteriosa. Invece Massa Carrara oppure, non lo so, un'altra Campobasso te lo ricordi. Invece Pordenone non se la ricorda mai nessuno. in un luogo tenuto gelosamente segreto. Sarà seguito passo passo con la telecamera come un grande fratello agricolo, fino al raccolto previsto per il prossimo settembre. Quindi immaginati che palle, ci fanno pure il grande fratello sui semi oggi.
Vedere i semi che crescono per mesi.
Per mesi, io la terrei proprio accesa 24 ore. Magari anche loro tra un po' litigano, vengono messi alla prova. Poi c'è qualche ospite speciale, tipo Formica Leone, che entra all'improvviso e tutti... No.
Potrebbe essere più istruttivo del Grande Fratello, comunque.
Su questa nota critica e cinica è molto... brava Marta. Quell'azione è stata come un cerino in un pagliaio. Qualche giorno dopo, una trentina di persone, guidate da Luca Casarini, ve lo ricordate? Che si sono definite disobbedienti dei centri sociali del Nord-Est, hanno dato l'assalto alla sede dell'associazione di cui due del filmato sono dirigenti. Gli agricoltori federati di Pordenone, un'organizzazione da cui sia la Coldiretti sia la Confagricoltura, la prima contro l'OGM e la seconda è pro OGM, sia tutte le altre grandi sigle delle campagne prendono in fretta le distanze. Cani sciolti, insomma, che con la magniloquenza amano definirsi disobbedienti civili. Arrivano là e picchiano gli agricoltori. È successo un mezzo putiferio, urla, spintoni, scritte sui muri, una signora del centro finita in ospedale e rilasciata subito dopo con escoriazioni leggere, quindi forse era un po' una simulazione. Casarini, la cosa divertente viene dopo. Partono ovviamente le azioni legali, perché in Italia senza azione legale non si fa nulla. Ma chi ha l'iniziativa è Casarini, il disobbediente, capito? L'anarchico che arriva lì e dice che insolitamente si rivolge con un esposto ai carabinieri invitandoli alla repressione dell'atto illegittimo compiuto dagli agricoltori federati con la semina del mais transgenico. E poi ovviamente anche gli agricoltori federati che a loro volta invocano la protezione delle forze dell'ordine contro i nazi comunisti aggressori. Però... fatta un po' il mito di questo agricoltore mite, tranquillo, forse magari un po' burbero ma conservatore, no? Ci sono gli agricoltori pro OGM che sfidano i disobbedienti, che non disobbediscono ma invece citano in giudizio. Che disordine mentale, veramente.
Per due piantine, poi questa prova, questo grande fratello agricolo.
Sì, poi anche gli agricoltori su YouTube con il Grande Fratello Agricolo sembra una cosa molto interessante. Sicuramente altrettanto interessante è le interviste che ha realizzato Elisa Erin Bonomo per, in un'occasione, sai, del Festival della Cittadinanza. Le abbiamo pronunciate ieri. Ieri avevamo Rosy Bindi ai nostri microfoni virtuali e oggi abbiamo invece Giovanni Bachelet, figlio di quel famoso Bachelet di cui ieri ricordavamo la memoria. Quindi... al via, sentiamoci la nostra Elisa Erin Bonomo, che ringraziamo, che intervista Giovanni Bachelet.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bue. Il secondo intervistato di oggi è Giovanni Bachelet. Buongiorno.
Buongiorno.
Abbiamo appena sentito il suo intervento. La prima domanda che le faccio è: che significato ha parlare oggi di figure come Vittorio Bachelet?
Diciamo, sono contento che anche ad altri interessi a 30 anni di distanza ricordare mio papà, perché penso che sia un modo per lasciare andare avanti, far vivere un po' di quello che lui ha fatto e ha pensato e anche insegnato a me e a tanti altri suoi studenti e amici.
Lei ha detto durante sempre il suo intervento che chi muore cambia il mondo, mentre chi ammazza non lo cambia. È una riflessione abbastanza interessante.
È una riflessione paradossale, ed il paradosso nasce dal Vangelo. È Gesù che ha detto che se il chicco di grano non muore non può dare frutto, che quindi i frutti, la nuova piantina nasce dal fatto che il seme accetta di decomporsi nel terreno. Quindi è un paradosso cristiano. Naturalmente per lo più sembra che chi muore perde e chi sopravvive vince, e quindi che in questo gioco convenga piuttosto ammazzare che essere ammazzati. Ma guardando anche storicamente sul periodo un po' più lungo, si vede che alle volte chi è disposto a dare la vita per qualcosa, ecco, non semplicemente chi muore per sbaglio, ma chi per il proprio dovere, per un ideale, per fare bene degli altri. Insomma, penso a Carlo Urbani, quello che ha scoperto la SARS, però è morto nel contagio, era un medico. E questi tipi di sacrifici sono sacrifici fecondi che cambiano cambiano il mondo, mentre alle volte la violenza è qualcosa che blocca il mondo, che lo ferma, che lo spinge a un'involuzione e quindi spesso ha un risultato opposto anche a quello che magari qualcuno in buona fede si propone.
Lei avverte un senso di responsabilità nel trasmettere quelle che erano le parole di suo padre?
Sì, però penso che questo sarebbe vero per me anche se fosse morto o se fosse ancora vivo o se fosse morto di malattia. Credo che l'esperienza dei miei genitori nella mia vita ha avuto un significato talmente positivo che la speranza di trasmettere almeno una parte di quel che ho ricevuto da loro ai figli, ai ragazzi che ho incontrato come professore universitario, a quelli che ho avuto come amici più giovani, è già un traguardo ambizioso. Questo va al di là di come si muore, è più che altro legato a come si vive.
Secondo lei i ragazzi d'oggi sono più consapevoli del tempo rispetto agli anni 70 o no?
Secondo me ogni generazione deve riscoprire il mondo, deve essere accompagnata a conoscere gli altri, le regole, cose belle e brutte della vita. Quindi in un certo senso io direi questa generazione in alcuni aspetti è meno sveglia, è meno pronta, è meno interessata ad esempio alla politica, ma c'è l'aspetto positivo che non trasforma poi tutto in politica e non farebbe mai quel che ha fatto qualche parte meno prudente della mia generazione, cioè dalla politica un assoluto in nome del quale, come appunto ricordavamo oggi, si ammazza. Quindi però ci sono maggiori capacità, si guarda il mondo su una scala che non è più quella del proprio paesino, del proprio campanile, si parla con tanti attraverso nuovi mezzi di comunicazione istantanea che ci consentono di essere collegati a molti, anche il tipo di intelligenza è diverso, quindi io credo che nella forma siamo, insomma, i figli sono parecchio diversi da come eravamo noi. Nelle cose importanti mi sembra il fatto di imparare a vivere insieme agli altri, rispettare le regole, volersi bene, scoprire che ci si diverte di più facendo ognuno il proprio lavoro piuttosto che facendo i furbi. Questo, diciamo, forse è qualcosa che anche ai tempi dei romani era lo stesso ed è forse la cosa più difficile da trasmettere, da vivere.
Come pensa che potrebbe essere l'Italia se non fosse stata colpita la categoria dei riformisti? Sarebbe diversa da quella che abbiamo davanti?
Ma è difficile dirlo, così come anche il nome stesso di riformisti potrebbe essere da alcuni considerato appropriato, da altri meno. Diciamo che ci sono state delle figure significative sia sul piano politico che istituzionale, che associativo, che religioso, che sono scomparse prima del tempo, quindi tutti noi ci domandiamo come sarebbe l'Italia con loro. Certamente penso sarebbe stata migliore e diversa, però io credo anche che, proprio per quel che dicevo prima, il loro esempio ha anche spinto molti a imitarli. Ecco, il motivo del terrorismo era colpirne uno per educarne 100, cioè impedire che le persone che avevano il coraggio di scrivere un articolo sul Corriere della Sera contro la violenza politica o che facevano bene il mestiere di giudice avessero seguito, che le persone dovessero dire: ecco, vedi, quello è stato ammazzato, quindi io è meglio che me ne sto buono. Questo risultato non c'è stato al contrario, un po' quello che Tertulliano diceva per i primi cristiani, cioè che il sangue dei martiri è stato un seme di nuove vite dedicate alle istituzioni, alla politica e alla giustizia e così via. Quindi io ho l'impressione che in questo senso non è stato raggiunto l'obiettivo. Certo, ognuno è irripetibile e il caso di Moro è speciale, perché il caso di Moro è stato alla vigilia della fiducia per un nuovo governo che l'Italia non aveva mai avuto, quindi lì davvero è stato l'equivalente a un colpo di Stato. È cambiata la storia politica non per volontà degli elettori ma per un atto militare, quindi quello certamente ha avuto, io lì immagino che tutta l'evoluzione politica sarebbe stata diversa, non so dire come sarebbe stata, ma probabilmente non saremmo ripiombati all'indietro forme di governi di centrosinistra del tutto simili a quelle precedenti, con un lungo periodo un po' di decadenza che è culminato con Tangentopoli. Forse questo avrebbe avuto un esito diverso, ma quale, questo non lo sappiamo dire.
Bene, ringraziamo per il tempo che ci ha concesso Giovanni Bachelet, un saluto.
Grazie, arrivederci.
Buona giornata a tutti voi.
Piccole rondini nel cielo e danzate, cantate.
E cantate con noi, non siete a Radio Maria nonostante tutto. Questa era la sigla di Radio Maria ed è ancora Earth Intruders, la rassegna stampa di Radio Bue. Siamo arrivati in conclusione, cara Marta Gagliazza, che ti è sembrata?
È stata una bella esperienza, dai. Un po' di panico all'inizio, però poi con un conduttore così è impossibile non sciogliersi.
Ma no, ma se siete tutti e due troppo buoni, veramente. Sarà perché in realtà voi non lo vedete che se siamo in radio, ma io li minaccio con una penna stilo. Questa canzone, che la sigla si chiama Ballata per Maria, è la sigla di Radio Maria, l'ho messa perché mi è sfuggita un Nostra Signora prima, spero che non si ne siete accorti, comunque la cancellerò dal podcast. Allora, via con i saluti, noi vi ringraziamo per esserci stati in ascolto anche oggi pazientemente, anche Marta Gagliazzo vi saluta e vi ringrazia.
Ciao a tutti e buona giornata.
Diamo i nostri contatti, se volete scriverci ci trovate su Facebook
a Radio Bue Padova,
oppure su Messenger
radiobue@live.it,
a Skype radio_bue_diretta, dove underscore è la lineetta bassa, il trattino basso, oppure scrivono una mail a diretta@radiobue.it, tanto Enrico Bassi la legge.
Del paradiso, e ti innamori nel vedere il suo viso e con voce.
Noi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, nervosissimi perché sarà il 31 maggio e sarà la giornata mondiale senza il tabacco e io vi parteciperò, ovviamente, sono già incazzato da adesso, fai tu. E quindi giornata mondiale senza tabacco perché adesso da domani siamo in corso di aggiornamento al FRU, Festival delle Radio Universitarie. E giù a Perugia ci aggiorneremo, studieremo nuovi programmi, nuovi format, nuovi modi di conduzione. Probabilmente ascolteranno anche questo mio programma e mi bocceranno definitivamente. Vi diamo gli appuntamenti più interessanti della giornata di oggi. Dopo di noi il GR e ovviamente il News, sempre in prima linea sul fronte delle notizie ma senza il metto. Alle 14.30 il Più in diretta con Silvana Caroselli, tanti ospiti e tanti amici. Alle 15.30 la Bocca del Trickster, bellissimo, un programma fantastico, ascoltatevelo che è meraviglioso. Noi ci risentiamo lunedì da Alessandro Alberton
e Marta Gagliazzo.
Un saluto e buona giornata.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.